chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka huka.
I can't stop this feeling
huka huka
deep inside of me.
Chaka huka huka,
girl, you just don't realize what you do to me.
Huka 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 chaka huka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
Eravamo sul finire del novembre 2021 quando il canale YouTube Still Watching Netflix rilasciava The Complete Stranger Things Guide to Dungeons and Dragons. Eh sì, perché i nostri protagonisti sono prima di tutto giocatori di D&D, Dungeons and Dragons per l'appunto. E sarà grazie al famoso gioco per nerd che Michael, Will, Dustin e Lucas riusciranno a interpretare cosa stia accadendo alla loro realtà. Sarà grazie a D&D se daranno un nome alle creature che invadono Hawkins e a comprenderne i punti deboli, dal Demogorgone al Mindflayer. Non solo, entreranno appieno nella logica che governa il sottosopra, proprio grazie a un'analogia con uno dei tanti piani che compongono l'ambientazione del cosiddetto multiverso di D&D, il piano delle ombre. Un riflesso, anzi un'ombra, di ciò che esiste sul piano materiale. Per questo, a pochi giorni dall'arrivo su Netflix della prima parte della quarta stagione di Stranger Things, vogliamo invitarvi a riflettere sull'aspetto che sta alla base di tutti gli eventi. A salvarci sarà un gruppo di nerd, giocatori di ruolo. Stranger Things inizia con una partita a D&D e ci lascia con un passaggio di testimone. I manuali di Will passano alla piccola Erika, la sfacciata e intelligentissima sorellina di Lucas, che ha avuto un ruolo fondamentale nella terza stagione. Ma come si gioca a D&D? Le regole sono tante e tanti di più i mondi in cui immergersi. Se volessimo creare uno starter pack di D&D, dovremmo includere sicuramente tanta fantasia, cooperazione, un party di giocatori ben assortito, il Dungeon Master, il manuale di gioco, matita e gomma, la scheda personaggio, il set di dadi. Preparazione al gioco e le meccaniche che lo regolano possono sembrare macchinose, in questo preciso caso vale il detto più facile a farsi che a dirsi. E il numero di giocatori di D&D continua a crescere e a trovare tantissimi seguaci anche nel mondo dello Star System. Da Elon Musk, che gioca il paladino, al regista Marvel Jon Favreau, amante dei nani. E ovviamente il nostro capo della polizia di Hawkins, Jim Hopper. L'attore David Harbour, appunto, è un appassionato Dungeon Master. Nel mondo sono più di 40 milioni le persone che dal 1974 ad oggi si sono immerse in un'avventura di Dungeons & Dragons, perché non è solo un gioco di fortuna o di strategia, ma conserva all'interno della struttura stessa una dose importante di fantasia e competenza attoriale nell'interpretazione di un ruolo. D&D nasce nel 1974 dalla mente di Gary Gygax e sulla scia degli studi di Jacob Levi Moreno, uno dei fondatori della psicologia moderna. È proprio Moreno a coniare attorno agli anni 50 il termine roleplay, gioco di ruolo, e a inventare la tecnica dello psicodramma, un particolare tipo di analisi in cui il paziente interpreta prima se stesso in una situazione traumatica vissuta in prima persona e, successivamente, l'antagonista che ha individuato nel nella situazione precedente per facilitare la comprensione di quanto gli sia accaduto. Da tecnica di analisi psicologica a gioco da tavolo, il gioco di ruolo si evolve ulteriormente, diventando LARP, Live Action Role Play. Attività ludica che fonda le radici nel teatro, in cui i giocatori, proprio come in D&D, si immergono in un'ambientazione e interpretano un personaggio, affrontando nemici, incontrando creature magiche sotto la guida di un master. Con sostanziali differenze. Per spiegare meglio cosa sia il gioco di ruolo dal vivo, Nerdface ha evocato uno degli organizzatori di Battle for Villages, il più grande evento italiano di gioco di ruolo dal vivo, Daniele Penza. Ciao Daniele, grazie di essere magicamente apparso negli studi di Radio Rock.
Ciao Ale, un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano, che ci ascolteranno. Ti ringrazio per l'evocato, apprezzo molto.
Daniele, che cos'è Battle for Villages nello specifico e come si differenzia dal classico D&D a cui giocano i protagonisti di Stranger Things?
Partiamo da una definizione, poi dopo la spieghiamo e andiamo avanti. Battle for Villages è il più grande evento italiano di gioco di ruolo dal vivo. In questo senso noi ormai abbiamo cominciato a confrontarci da qualche anno con l'Europa, quindi ti dico che siamo il quinto d'Europa. Faccio finta che tutti quanti ormai sappiamo esattamente che cosa sia il gioco di ruolo dal vivo, quindi salto le descrizioni specifiche. La più grande differenza che c'è col gioco di D&D o comunque col gioco da tavolo è legato appunto al fatto che, come dire, in questo caso devi vestire letteralmente i panni del tuo personaggio e quindi c'è tutto un carico emotivo che magari nella parte che tu svolgi intorno a un tavolino fai fatica a trovare, ecco.
Dalla tua esperienza, i due tipi di giochi di ruolo, D&D e Villages in questo caso, sono collegati? Nel senso che chi gioca dal vivo gioca anche molto spesso da tavolo?
Guarda, in realtà io credo che i due insiemi siano solo parzialmente sovrapponibili, credo più siano due mondi tangenti, nel senso che se è vero che spesso chi gioca dal vivo ha un trascorso da giocatore da tavolo, non è sempre, comunque raramente è vero il contrario. Io credo che ci sia una profonda differenza legata appunto a quel carico emotivo. Intorno a un tavolino ci giochi con la calma di casa tua, la bottiglia di birra, le patatine, sai, è una situazione differente. Il fatto di fare quel passetto in più e, come dire, decidere di vivere delle emozioni, non soltanto di tirare i dadi, adesso sto semplificando e tagliando con l'accetta, però la realtà è esattamente qui. A un certo punto tu decidi di metterti in gioco, non metti in gioco te stesso in senso stretto, è vero, perché stai interpretando un personaggio, però c'è un coinvolgimento decisamente differente.
E ora sfatiamo un mito, oppure confermiamolo. Chi gioca di ruolo alla fine è ancora considerato uno sfigato?
Guarda, ti dico quello che penso. Io non sono ancora dell'idea che tutto questo mondo nelle sue varie sfaccettature sia diventato di moda. La dimostrazione è che ancora si fa fatica a spiegare a un non giocatore di cosa stiamo parlando. Io sono un po' becero da questo punto di vista, ma perché sono fondamentalmente un uomo di marketing e quindi credo che la cultura di massa e il mercato che su questa cultura insiste sia una sorta di mulino che ha bisogno continuamente di macinare qualcosa da poter proporre, giustamente. E credo che a un certo punto, non voglio dire fine di tesi, sia arrivati a noi, però insomma, credo semplicemente che a un certo punto questo mercato si sia accorto di una tipologia di fruitori di servizi tipo Netflix o semplicemente di, semplifico dicendo, acquirenti, che avevano degli interessi particolari che potevano essere raccolti in una sorta di macro categoria e noi ci rientriamo dentro. Ora, da un punto di vista pratico, io ti dico anche che, come si dice in questi tempi, inclusivo. Ecco, siamo rappresentati anche noi. Ora, non ti so dire se ne avessimo bisogno, non so dirti se ne avremmo bisogno in questo modo, ecco. Però adesso sappiamo che esistiamo, quindi che ti devo dire? Dal punto di vista ontologico, forse un passo in avanti.
Bene, quali sono i prossimi eventi di Battle for Villages? Nel caso qualcuno a questo punto abbia voglia di provare una nuova forma di divertimento.
Noi, come molte altre realtà negli ultimi due anni, siamo stati costretti a rivedere un po' il nostro calendario, alcuni eventi sono saltati per ovvi motivi. Da quest'anno riprendiamo, a Dio piacendo, un servizio più regolare e quindi la prossima situazione in cui ci potrete incontrare è in realtà a breve, perché dal 2 al 5 giugno, quindi da qui riprenderemo con il primo evento vero da due anni e mezzo a questa parte, quindi speriamo che da quest'anno riprendiamo con la nostra normale calendarizzazione di 4 eventi all'anno.
Senti, il 27 maggio esce la quarta stagione di Stranger Things. Sì. Tu dove sarai il 27 maggio?
Non me lo chiedere, sarò nel mio inferno personale, nel mio persone sottosopra, perché in realtà sarò già nella location che ci vedrà impegnati da lì a brevissimo e quindi già da una settimana sarò in altre vesti.
Bene ragazzi, quindi possiamo cercare Battle for Villages su internet, andarci a informare. mare e perché no anche andare a giocare, giusto?
Io lo propongo sempre, voglio dire, è un'esperienza come tante altre, però magari vi lascio qualcosa.
Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Il gioco di ruolo è spesso considerato dominio dei bambini e degli immaturi ed è opinione comune che gli adulti non debbano cimentarsi in attività di fantasia. Fortunatamente non è così. La scatola del mondo possibile, per citare una meta-analisi del dottor Capitani e colleghi, pubblicata nel 2022, è presente anche negli adulti, in grado di impegnarsi in forme sofisticate di gioco immaginativo. Contrariamente a quanto si pensi, il fenomeno è molto diffuso. Ecco che anche gli ultimi preconcetti sul gioco di ruolo da tavolo dal vivo crollano. E se la logica ci porterà dal punto A al punto B, come diceva Einstein, l'immaginazione invece ci porterà ovunque.
Oh yeah.